Dove stai andando?
A cerca Maria per Roma.
Benvenuti da Eliana Storri nella nostra rubrica dedicata a Roma. Oggi parliamo del calendario romano. Il computo dei giorni, che a noi pare una delle questioni più semplici e automatiche, ha subito nei secoli diverse modifiche. Per quanto riguarda la storia romana, sembrerebbe che il più antico calendario prenda il nome addirittura dal fondatore Romolo. Pare fosse suddiviso in 10 mesi di 30 e 31 giorni per un totale di 304 giorni. Era di scarsa utilità pratica perché col tempo si sfasava il naturale ciclo delle stagioni. È Numa Pompilio, il secondo re di Roma, colui al quale viene invece tradizionalmente attribuita la prima suddivisione dell'anno in 12 mesi con l'aggiunta di gennaio e febbraio, portando il totale dei giorni a 355. Romolo, Numa Pompilio e poi la riforma del calendario del 46. Insomma, quando nasce davvero il calendario romano? Ce lo racconta il nostro ospite, il professor Romolo Augusto Staccioli, che ha insegnato storia e archeologia dell'Italia antica all'Università La Sapienza ed è presidente dell'Archeoclub di Roma. Benvenuto Romolo.
Ben trovata.
Allora iniziamo dall'etimologia della parola
tu
calendario.
Abbiamo saltato in questo modo la promessa che avevamo fatto agli ascoltatori l'ultima volta, cioè quella di parlare di Santa Lucia.
No, non abbiamo saltato, ne parleremo dopo.
Ne parleremo dopo.
Certo. So che appunto avevate fatto questa promessa agli ascoltatori, ma iniziamo dal calendario.
Il calendario, dunque, hai detto il calendario romano, parliamo del calendario romano.
Cosa significa calendario? Da dove viene questa parola?
In effetti parliamo del calendario in senso assoluto, perché è ancora il nostro sostanzialmente. Naturalmente ci soffermeremo sulle origini, e allora è calendario romano nel senso di romano antico. Beh, ci sarebbe molto da dire sul calendario, naturalmente, a cominciare dal suo nome, dal nome di calendario, che deriva dal termine calende, col quale termine veniva indicato il primo di ogni mese, dagli antichi, naturalmente, per un motivo semplicissimo. Il primo di ogni mese, quando il calendario non era ancora scritto, quando non esistevano i tanti calendari che ci vengono continuamente recapitati per posta in questi giorni, tantomeno esistevano i calendari, quelli un pochino osè, naturalmente. Bene, insomma, il calendario era orale e quindi veniva comunicato mese per mese dai sacerdoti, dai pontefici, che avevano il compito, appunto, fra le altre cose, di seguire l'evolversi, no, del calendario stesso. E allora all'inizio del mese essi chiamavano a raccolta il popolo, e il verbo che si usava era quello di verbo calare, cioè anche in greco kalein, e da questo verbo calare è nata la definizione di calende, le cose chiamate, data al primo giorno del mese, che era il giorno durante il quale i sacerdoti annunciavano le caratteristiche, intanto l'inizio del mese. L'inizio stesso del mese, che era quello stesso in cui chiamavano a raccolta il popolo. E poi però davano anche le indicazioni su quelle che erano le ripartizioni interne del mese, cioè quando sarebbero avvenute le cosiddette none e le cosiddette idi. Le idi soprattutto, che erano a metà, cadevano a metà del mese, il 13 o il 15 del mese. E di conseguenza le none, che venivano 9 giorni prima, il 5 o il 7. Tutte queste cose nessuno le sapeva in partenza. Le sapevano i sacerdoti, che le studiavano naturalmente, e volta per volta le comunicavano al popolo, il quale in questo modo poteva regolarsi per ogni genere di cose, di affari, di appuntamenti, di previsioni, anche se naturalmente gli antichi da questo punto di vista se la prendevano molto, molto più tranquilla, molto più calma che noi, naturalmente. Ecco, questa è già una curiosità, diciamo. Ce ne sarebbero altre. Tu stessa hai annunciato che all'inizio il calendario era di 10 mesi. Intanto calendario lunare, che seguiva le fasi della luna. Calendario quindi di 10 mesi che andavano da marzo a dicembre. Marzo era il primo mese, dicembre per conseguenza era il decimo, come dice il nome. novembre, il 9 ottobre.
E quando vengono aggiunti, ecco, gennaio e febbraio?
E a un certo punto vengono aggiunti gennaio e febbraio perché ci si accorge che non bastavano 10 mesi per seguire tutta la fase della evoluzione lunare. Avanzavano una cinquantina di giorni restavano fuori dal calendario di 10 mesi, e quindi si convenne di aggiungerli questi mesi, divisi in due mesi, uno un mese del tipo consueto di 30 giorni e un altro con quelli che rimasero, e cioè il mese di febbraio. Ecco perché il mese di febbraio è il più corto di tutti, perché utilizza i giorni restanti. Questo fu fatto senza cambiare il nome dei mesi, sicché dicembre, pur essendo diventato il 12°, rimase indicato col termine di dicembre, così quelli precedenti, fino, attenzione, perché anche oltre al mese di settembre, che era il 7°, no, inizialmente, ma anche il mese di agosto e il mese di luglio alle origini avevano nomi riferiti all'ordine di successione dei mesi stessi, in quanto il mese di agosto si chiamava Sestilis, era il sesto dell'anno, e il mese di luglio si chiamava Quintilis, no, il quinto. E furono cambiati i nomi prima da Quintilis a Iulius in onore di Giulio Cesare, dopo la sua morte, e poi da Sestilis in Augustos, agosto, in onore di Augusto, peraltro ancora vivo. Si potrebbe continuare, naturalmente, anche per spiegare come mai dall'inizio dell'anno, che originariamente cadeva il 1° marzo, che era il primo giorno dell'anno, il primo mese dell'anno, si è passati poi al 1° gennaio, che era il penultimo. Era il penultimo mese dell'anno, no?
Quando fu aggiunto. Perché oggi il primo di gennaio è il primo dell'anno?
Adesso è il primo dell'anno. Intanto bisogna dire che cominciare l'anno col mese di marzo non era una stramberia. Tutto sommato, con marzo, che è il mese col quale inizia la primavera, c'è il risveglio della natura, e quindi non era male cominciare l'anno nuovo in coincidenza con questa,
rispetto alla natura,
novità della natura, no? E quindi era più che giustificato. Lo spostamento al 1° gennaio avvenne per un fatto, diciamo, di utilità pratica, e cioè i consoli, i magistrati romani, ma soprattutto i consoli, che venivano eletti anno per anno, entravano in carica appunto agli inizi dell'anno, verso il 15 quindi del mese di marzo. Quando i consoli dovevano provvedere alle operazioni militari che si sarebbero svolte nel periodo della loro magistratura, e avevano poco tempo per preparare queste operazioni, visto che gli antichi in origine facevano la guerra soltanto in primavera e in estate. Poi, quando cominciava l'autunno, no, riponevano le armi tutti a casa e si aspettava naturalmente l'inizio della buona stagione per ricominciare. Sicché, insomma, entrare in carica il 15 di marzo e cominciare poco dopo le operazioni militari significava non avere tempo per prepararle. Allora, nel 153 a.C., mentre durava da diversi anni la guerra in Spagna, nella penisola iberica, che era appunto, vista la lontananza dalle basi di partenza, che erano Roma naturalmente, e la guerra si può dire che era in uno stato permanente, no? E senza interruzione, anche se durante l'inverno le operazioni si sospendevano, ma l'esercito non veniva congedato. Allora, dicevo che nel 153 a.C. il console Quinto Fulvio Flacco, invece di aspettare il 15 marzo per entrare in carica e quindi per cominciare i preparativi militari che l'avrebbero poi condotto in Spagna per succedere nel comando dell'esercito e delle operazioni militari, decise di anticipare la sua entrata in carica e quindi l'inizio della preparazione dell'esercito al 1° gennaio. No? Lo anticipò dunque di 2 mesi. di 2 mesi. E questo significò appunto avere più tempo a disposizione, cosa che naturalmente fu seguita anche dai successori di Quinto Fulvio Flacco, anche se non sistematicamente e non subito. Ma insomma, quell'anticipazione al 1° gennaio a poco convinse i magistrati, i consoli,
che il 1° gennaio era il giorno giusto per l'inizio dell'anno.
Era meglio per cominciare l'anno. E così a poco si stabilizzò. Sapete che molto spesso è la consuetudine, no? Quella che determina anche cambiamenti sostanziali. Poi la consuetudine viene consacrata, viene codificata, e quindi a partire da un certo momento, non sappiamo esattamente l'anno preciso, ma insomma a partire da un certo momento il Capodanno fu al primo di gennaio, e tale è rimasto fino ai giorni nostri.
Abbiamo parlato dei mesi, parliamo magari un momento dei giorni, le giornate, come erano diverse anche come erano suddivise diversamente le giornate, 12 ore diurne e 12 ore notturne. Beh, avevano poi dei problemi d'estate?
Naturalmente c'erano problemi, perché il giorno era diviso in 12 parti per quanto riguardava il periodo di luce e in 12 parti per quanto riguardava il periodo di buio. Cioè, insomma, il giorno come luce erano 12 ore, la notte ugualmente 12 ore, ma siccome il giorno e la notte non sono mai uguali fra loro, di giorno in giorno le 12 ore del giorno erano diverse, no, dalle 12 ore della notte, più o meno lunghe a seconda delle stagioni.
Dell'estate.
Ovviamente le ore del giorno d'estate erano più lunghe, più brevi erano quelle d'inverno e viceversa, questo è chiaro.
Veniamo alla promessa fatta alla scorsa puntata agli ascoltatori: Santa Lucia, il giorno più corto che ci sia, ma...
Ecco, appunto, il giorno più corto che ci sia, come viene continuamente ripetuto, non c'è 13 di dicembre che non ci sia qualche giornale o qualche trasmissione radio eccetera che non ripeta questo antico detto: Santa Lucia, il giorno più corto che ci sia. Cosa che avveniva una volta, che era una volta, ma non lo è più da oltre 4 secoli, da più di 400 anni. Perché? Beh, allora torniamo per un istante al calendario degli antichi. L'ultima grande riforma del calendario gli antichi la fecero al tempo di Giulio Cesare, fu Cesare che la promosse e fu inaugurata nel 45 avanti Cristo, tant'è appunto che si chiamò poi il calendario giuliano, questo dal nome appunto di Giulio Cesare. Questo calendario giuliano è andato avanti fino a quasi tutto il 1500, no? E però ci si accorse, è andato avanti fino al momento in cui fu necessaria una importante correzione, una correzione della quale si erano resi conto già molto tempo prima, ma che fu decisa soltanto nel 1582 da Papa Gregorio XIII, il quale con questa correzione instaurò un nuovo tipo di calendario che si disse gregoriano e che è ancora quello che usiamo,
l'attuale.
Che ancora noi usiamo. Quindi è il calendario gregoriano innestato, no? Con una correzione sul calendario giuliano. I due sono strettamente connessi. Perché fu necessaria questa correzione? Perché il calendario era rimasto indietro rispetto al sole. Cioè il sole correva di più del calendario, per cui a un certo punto, proprio nel nostro caso, il solstizio d'inverno, che è quello che coincide praticamente col giorno più corto dell'anno, il solstizio d'inverno avveniva 10 giorni prima di quello che avrebbe dovuto essere, cioè invece del 22 di dicembre, fra il 21 e il 22 dicembre, avveniva una decina di giorni prima
e quindi
più o meno il giorno di Santa Lucia, che era effettivamente il giorno più corto dell'anno, ma una volta. A poco non lo fu più e sempre di meno, via via che scalavano questi giorni di ritardo che poi alla fine furono 10. E sicché, siccome il Papa spostò il calendario sopprimendo 10 giorni, questo è interessante perché furono soppressi i giorni dal 5 al 14 ottobre.
Così a caso c'era un motivo?
Beh no, furono scelti con un certo criterio e si passò dal 4 al 15, dopo il giorno 4 ottobre, il giorno successivo fu il 15 ottobre, 10 giorni di meno. Questo fra l'altro serve per qualora, no, quando mai capitasse qualcuno che voglia citare una data, che so io, al 6, 7, 8, 10 ottobre 1582.
Non è possibile,
non è mai esistita. Attenzione però, da noi, perché il calendario gregoriano, essendo stato promosso dal Papa, fu accettato nel giro di 5 anni da tutti gli stati cattolici d'Europa, dalla Francia, oltre che dall'Italia, dagli stati italiani, anche dalla Francia, dalla Spagna, dall'Austria, eccetera. Ma fu respinto dai protestanti, ovviamente, che col Papa non sono andati mai molto d'accordo. E gli stessi ortodossi si rifiutarono di adottarlo.
Usavano un altro calendario.
Quindi per loro continuarono i giorni secondo il vecchio calendario. E è interessante che molti di questi stati che non presero subito il calendario gregoriano sono andati avanti per anni e anni, anche per secoli. Per esempio, i protestanti, per esempio in Prussia, no, e in gran parte della Germania, il calendario gregoriano, cioè quello nostro, fu adottato soltanto nel 1610, quindi una trentina d'anni dopo. In Gran Bretagna addirittura nel 1752. In Russia soltanto dopo la rivoluzione del 1918. Sicché, questo è da sottolineare, mentre il colpo di Stato bolscevico avvenne per noi in un periodo che era già novembre, per loro era ancora ottobre, sicché ancora, no, ancora oggi noi diciamo la rivoluzione d'ottobre.
Invece era
la rivoluzione
7
d'ottobre
novembre,
per noi era già novembre. L'ultima ad adottare il calendario gregoriano è stata la Grecia, nel 1923, quasi si può dire ai giorni nostri. Ma attenzione, nel 1923 i giorni di sfasamento non erano più 10, erano diventati 13. Naturalmente, perché il calendario,
quindi un calendario
il sole
in continua evoluzione,
continuava a correre, certo. Oh, fra parentesi, a proposito di ortodossi, ricordiamo che a proposito della Grecia, ricordiamo che il calendario giuliano, quello di Giulio Cesare, cioè senza la riforma gregoriana, è ancora oggi il calendario liturgico della Chiesa ortodossa, sicché le Pasque, no, la Pasqua non corrisponde,
ovviamente non
quasi
corrisponde
mai,
certo,
la nostra con la loro.
Credo che abbiamo dato diverse informazioni per quello che riguarda il calendario romano, la storia del calendario romano, le sue origini. Grazie al professor Romolo Augusto Staccioli. Romolo, grazie per essere stato con noi.
Niente, sono sempre molto piacevole fare queste conversazioni.
Noi, Romolo, ci rivedremo direttamente l'anno prossimo, perché i due prossimi martedì coincideranno con il Santo Natale e poi certo, con il primo giorno dell'anno, appunto.
Quindi col nuovo calendario.
Col nuovo calendario. Quindi l'appuntamento è a martedì 8 gennaio e ovviamente ti auguriamo di passare buone feste.
Altrettanto.
Siamo in conclusione. Prima di salutarvi vi ricordo che questa rubrica, come le altre del nostro canale, si trovano sul nostro sito 105live.radiovaticana.org. Buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Storri.